Dove stai andando?
A cercà Maria per Roma.
Ed eccoci ad un altro appuntamento con la rubrica dedicata a Roma. Ben trovati da Eliana Storri. Due settimane fa abbiamo parlato dei giornali a Roma. Ne sono nati numerosi intorno al 1870, dal Fanfullo al Paese, dal Giornale del Diavolo al Don Chisciotte. E poi abbiamo dedicato ampio spazio all'Osservatore Romano, che esiste a tutt'oggi, così come longevo si è rivelato il Messaggero. Non abbiamo esaurito l'argomento con il nostro Renato Vertu, che abbiamo di nuovo invitato per proseguire questa carrellata, la storia dei giornali a Roma. Renato, benvenuto.
Presente, buongiorno a tutti, eccomi qua.
Allora, presente. Altri giornali.
Altri giornali, dunque, avevamo lasciato la storia dal Messaggero, stabilendo che l'Osservatore Romano è il giornale pubblicato a Roma più antico, più anziano, più vecchio, diciamo, ecco, un giornale doc. Dopo di questo segue il Messaggero. Non si è riconosciuto nel tempo del 1862 il tempo di oggi, perché loro si considerano nati dopo la liberazione con Angiolillo, quindi non si riconoscono in quell'epoca. Così come non so se si riconosca, non lo so questo però, l'opinione che era un giornale liberale che era nato nel 72, ma non so se quella opinione che esce oggi e che esce e non esce e ha dei flussi e dei flussi, sia ancora legata a quell'opinione del 1872. Altro non saprei dire sui giornali dell'epoca, ormai passata. Possiamo però fare una sottolineatura, che i giornali furono, dopo il 70, un esploit meraviglioso, fantastico, uscivano da tutte le parti, perché tutti volevano dire la loro. Quella Roma, che era stata silente, tranquilla fino al 70, esplodeva in queste voci varie che venivano anche da altre città d'Italia, come da Firenze, da Torino, eccetera. E questa confusione nata a Roma fu sottolineata dal Gregorius, scrittore tedesco di origine tedesca, ma un scrittore romano, che venne a Roma 8 anni dopo la presa di Roma, e disse: non riconosco più questa città, perché era talmente cambiata in 8 anni, e soprattutto era l'input edilizio che aveva trascinato palazzinari di tutta Italia a Roma e a Napoli, perché furono le due città stravolte dall'unità d'Italia, e che non si riconosceva assolutamente più. E come era fisicamente, lo era psicologicamente, lo era politicamente. Da notare anche un altro fenomeno: Roma era piena, adesso dico una frase che forse non, una parola che forse non è capita, era piena di barrozzette.
Sai, no, io non lo so cosa significa.
Ecco, le barrozzette erano delle fatti con una grande carriola trainata da un cavallo, c'era un uomo sopra, che portava 2 metri circa, di metri cubi di terra. Queste barrozzette erano a centinaia a Roma, perché trasportavano la terra dove si doveva livellare e dove si dovevano coprire buchi o mettere terra. Per esempio, centinaia di barrozzette arrivarono a Via Nazionale, tanto è vero che San Vitale sta a circa 30-40 metri sottoterra. Tu immagini qual è stato il movimento delle barrozzette in quell'epoca.
Un via vai.
Sì, piccola parentesi se mi è concesso. Le signore che avevano i terrazzi, i giardini, i vasi di fiore, passate le barrozzette, correvano in strada.
Per fare cosa?
Per raccogliere le popò dei cavalli, i quali camminando facevano i loro bisogni.
E poi che ci facevano?
Era materiale.
Concimavano?
Per i fiori, come concime per
concime.
I fiori. Hai capito? Detto questo, torniamo ai giornali di Roma. Le battaglie erano violentissime fra i giornali, anche quelli dell'epoca liberale, ossia i giornali liberali e quelli repubblicani si lottavano fra di loro. Poi c'erano tutti i giornali anticlericali, che nacquero apposta per fronteggiare due cose. Prima di tutto, far mettere in evidenza gli aspetti negativi della presa di Roma, appunto le opere murarie, le strade, la rovina della città, gli affari che si facevano fin da allora fra una nobiltà che era passata dal Vaticano allo Stato del Regno, vedi per esempio Viterbo, compagno Ludovisi, distrutta così per un fatto di denaro, per acquistare aree fabbricabili. Quindi c'erano le litigi fra le varie parti, litigi che spesse volte si tramutavano non con i cattolici, quali si rifiutavano sempre a questa cosa, ma con il gruppo liberale, fra duelli. E Roma era diventata una specie di campo di battaglia, perché i duellanti fra giornalisti e deputati, fra giornalisti e uomini d'affari, erano all'ordine del giorno. Erano il famoso duello che a vederlo da lontano nel tempo è una cosa ridicola, perché la mattina all'alba si alzavano questi signori, venivano col cilindro in un parco dove due si in maniche di camicia si cercavano di sforacchiarsi il meno possibile, ma al primo sangue il duello era interrotto e quindi i due si rappacificavano. È una cosa stupida, una violenza.
Era una
stupida.
Cosa teatrale, punto e basta.
Sì, però qualche volta qualcuno faceva sul serio e quell'altro andava all'altro mondo, capito? E quindi erano anche cose pericolose, oppure per sbaglio li faceva lo posizionava dove non doveva. E poi, infatti, ai primi del secolo nacque poi una scuola di armi che aveva sede, e ancora sede, credo, al corso vicino a Largo Chigi. C'era Agesilao Greco. Agesilao Greco era un maestro che io intervistai nella mia giovinezza per la radio, era un maestro di scherma che appunto insegnava alla gente come duellare ma non ammazzarsi. I duelli furono moltissimi, se non che a un certo momento avvenne un fatto che determinò la svolta sia nella stampa e sia nei duelli.
Strano questo connubio giornali e duelli.
Ma un momento, dobbiamo escludere però i cattolici che non si prestavano a questa cosa. E a proposito, devo citare questi giornali cattolici, oltre all'Osservatore Romano, c'era la Voce della Verità, Voce della Verità, che era, collaborava alla Voce della Verità, i Pacelli, che doveva essere o il padre o scrivo del Papa. Poi altri giornali sempre cattolici come il Buon Senso, poi la Stella, la Luna. E poi ancora La Frusta, che era un giornale fatto da una ex guardia comunale che era violento contro il regime del re, tant'è vero che fu più volte richiamato anche dal vicariato. Poi c'era la Roma Cattolica, il Don Pirlone, che era un giornale umoristico. Questi giornali si pubblicavano a Roma e venivano venduti sia nelle prime edicole che, come ho detto l'altra volta, stavano nascendo. Ma torniamo adesso, dopo questa breve carrellata sui giornali cattolici, torniamo
a quelli anticlericali,
duelli,
ai duelli vuoi tornare?
Sì. Dunque, alla Camera, un certo albanese, era un giornalista della capitale, e insultò un certo onorevole Pierantoni. Eravamo nel 1877 e quando il Pierantoni si considerò gravemente offeso dal giornale e da questo qui, andò alla sala stampa della Camera e disse al commesso: chiamami il giornalista albanese. Questo venì e il Pierantoni gli diede due schiaffoni e lo sfidò al duello. Il duello eravamo nel maggio del 77, avvenne dopo due giorni, solita scena. Soliti padrini con tuba e vestiti di scuro, gli uomini, i due in maniche di camicia, e questa volta chi ebbe la peggio fu il giornalista che era insultato.
Nel senso che morì? Nel senso che morì?
No.
Fu sforacchiato solo?
No, difficilmente morivano, ecco. Era stato scolpito al braccio sinistro. A questo punto il direttore del duello dice: alt, l'onore è salvo, capito? Una cosa quasi grottesca e ridicola, ma chi ci si poteva rimettere la pelle, talmente grottesca e ridicola che la gente non solo si batteva per ragioni di stampa o di insulti, ma anche per questioni romantiche femminili. Infatti c'erano signore che dicevano ai salotti che un certo numero di cavalieri si erano battuti per lei. Quasi una specie di medaglie date da una corte di onorificenza, capito?
Beh, oggi si picchiano per una partita di calcio, eh?
Sì, ma non si fanno i duelli, però la cosa è meno spettacolare, meno romantica, ecco.
Ci mancano solo quelli, i duelli.
Le carrozze che arrivano all'alba, il medico che c'era sempre, perché doveva sempre curare quello che veniva ferito. Beh, o quelli che venivano feriti. Ad ogni modo, questa questione di questo Pierantoni uscì fuori, dice l'Albanese, leggermente ferito. Crispi, che allora era presidente della Camera, si infuriò, dice basta con questa storia, qui continuiamo a fare questi duelli, e questo è nato praticamente fra le mura della Camera, perché è nata nella sala stampa, e riunì un certo numero di giornalisti, pensarono di creare dei giuri d'onore. Il giuri d'onore doveva precedere il duello o evitare il duello, dove le due parti nominavano dei loro rappresentanti e si giudicava se l'offesa c'era o non c'era, perché tante volte veniva colpito proprio quello che aveva ragione, quindi non è era stupida la cosa. E così
non dipendeva quindi dall'aver ragione, ma dall'essere abile a sparare.
Sì, il concetto della violenza. Il concetto della violenza è il concetto della guerra e il concetto delle rivoluzioni. Vince chi è più volgare, più forte, più cattivo. E questo è ingiusto, è inumano. E tutto il risorgimento è stato basato sulla, poi ne parleremo dopo, su questa storia della violenza. Né Garibaldi, che è un eroe, però era un violento. Gioberti, che non era un violento, era un patriota italiano cattolico, voleva riunire gli stati con la federazione pontificia. Sarebbe stata una cosa meravigliosa, perché sarebbe stato evitato che sul campo nel mese di luglio del 59 si vedessero in un solo giorno 24.000 morti, cosa che a me ogni volta che ci penso mi fa orrore, perché non tutti morirono subito, alcuni stettero lì ore a aspettare la morte. E questo si deve a questa mania di Cavour e di Garibaldi dell'unità d'Italia, perché Vittorio II non era d'accordo. Ma questo ne parleremo, se credi, in altra occasione. Torniamo ai giornali e vediamo ancora che questi giuri d'onore funzionavano molto bene, perché evitavano queste lotte sanguinose fra i giornalisti e i deputati. Però nacque l'idea, invece del giuri d'onore, sì, il giuri d'onore lo facciamo, ma lo facciamo rientrare in un'associazione. E nacque così l'idea di fare l'associazione della stampa italiana. E così è nata dalla necessità del giuri d'onore, e praticamente fu fatta questa associazione, trovò subito immediatamente i primi giornalisti che la caldeggiarono, poi dopo si passò invece a una cosa metodica, con uno statuto, con una organizzazione ben precisa e con una sede. Infatti lo Stato diede all'Associazione della Stampa Italiana una sede che stava in un convento, un ex convento vicino a Montecitorio, e poi da lì fu fatto anche il Circolo della Stampa. Insomma, nacque proprio tutta quell'organizzazione, che è quello della Stampa Italiana, bellissima organizzazione, che poi si è divisa, perché in origine era Stampa Italiana ed Estera Unita, poi c'è oggi l'Associazione Stampa Italiana e l'Associazione Stampa Estera, quella che scrive della Mercedes. Quindi, e così nacque l'Associazione della Stampa. E quando fu l'anniversario, però, nacque l'Associazione della Stampa, però sempre con degli litigi interni, perché quando a scadere il primo anno fece una festa dove fu invitato il Presidente del Consiglio Cairoli, invitati vari, però la clausola era che non si doveva fare alla fine del pranzo brindisi a Sua Maestà il Re, perché siccome la stampa c'erano dentro repubblicani, c'erano antimonarchici, non volevano polarizzare la cosa verso...
Sarebbe stato un controsenso, infatti.
Sarebbe stato un controsenso, perché la stampa era una suggestione non di parte, ecco. Oh, quindi già si vedeva l'andamento antimonarchico, il movimento maciniano, il movimento repubblicano, e quindi fu fatto questo pranzo, però molti monarchi non vi parteciparono proprio perché lo consideravano un insulto a Sua Maestà il Re, quindi che era allora Umberto I. Già si vedeva e si intravedeva questa lotta fra le parti, ma l'opinione pubblica veniva formata dai giornali. Certe volte quella stessa opinione pubblica fino allora era stata creata per le strade con i banditori, eccetera, per la formazione del Risorgimento, perché le infatuazioni di massa creano sempre la non obiettività del ragionamento. L'uomo perde la libertà del libero pensiero perché viene coercito da una suggestione esterna. Questo l'ha fatto prima lo facevano i banditori per le strade, poi l'hanno fatto i circoli, poi l'hanno fatto i giornali, poi l'ha fatto la radio e oggi lo fa la televisione.
Il condizionamento anche della massa.
Sì, e anche internet. Perché vedi, c'è una cosa che bisognerebbe osservare. L'uomo crea dei piccoli mostri, ossia le sue invenzioni, però lui non è preparato a viverle, le vive dopo. Ossia c'è una distanza tra vita mentale, psicologica, spirituale dell'uomo e le sue invenzioni. Oggi, per esempio, noi viviamo internet, ma internet lo usiamo male. Come abbiamo usato male la stampa, come abbiamo usato male la radio, come abbiamo usato male la televisione, perché non lo usiamo per il fine che è stata creata, lo usiamo per cose che sono disdicevoli. Quindi quando noi diciamo internet porta è la voce del diavolo, beh certo, perché è l'uomo che non è preparato a usare decentemente, correntemente internet, capito? Questa è la differenza che esiste. Tu che ne pensi?
Sono d'accordo con te ed è stato anche più volte ribadito anche dal Santo Padre.
Ecco, esatto, il Santo Padre che è l'apice dei nostri pensieri e delle nostre osservazioni dice giusto.
Non è il mezzo, ma come si usa.
Ecco, esatto, non è il mezzo che danneggia. La polvere da sparo, quando essa fu inventata, era utilissima per far saltare, aprire le miniere, non per ammazzare la gente, capito? Quindi la Divina Provvidenza dà all'uomo quella scintilla per creare una cosa. Poi l'uomo la utilizza subito per malfare. È un fatto quasi naturale, ma è diabolico e non è positivo. Quindi è così la stampa per anni ha tamponato l'opinione pubblica, creando l'opinione pubblica, così come il Risorgimento è nato per una suggestione di massa, perché, ripeto, se il Risorgimento italiano fosse stato, secondo le teorie di Gioberti, calmo, tranquillo, Vittorio II, se fosse andato d'accordo con suo cugino, il re di Napoli, non sarebbero avvenuti tanti omicidi come sono avvenuti. Ma Garibaldi voleva correre e bisogna vedere questa corsa, e qui mi permetto di dirlo a titolo personale, correva spinto da chi? Non, nessuno lo dice, ma ogni soldato costa vestito, il mangiare, l'armatura. Chi la paga? Chi l'ha pagata? Ecco, questo dovrebbe la storia vedere. Perché facendo i conti vediamo che i soldi che c'erano in tasca non bastavano. E allora? Ecco, quindi questa è un'osservazione che io faccio e poi rifaremo quando riparleremo dei preunitari, perché la questione economiche sono quelle che... Infatti i giornali nascevano, andavano avanti, poi morivano perché il finanziatore non aveva avuto il suo successo e allora la smetteva. Per esempio a Firenze, dopo che è andato via il Granduca, nacque nel 67, o 64, non mi ricordo, 67, un giornale, si chiamava Firenze. Era un giornale finanziato da Ferdinando IV per riaccendere il fuoco dei prunitari, della Federazione Italiana, eccetera. Durò 3-4 anni, poi visto che non era risultato, finì. Quindi i giornali, come i mezzi di comunicazione di massa, vivono finché c'è un finanziatore, finché c'è una fonte di sostentamento, come del resto, e qui possiamo chiudere se vuoi, le arti. Ci sono le arti che sono singole, la pittura, la musica, la scultura. Ci sono arti invece che hanno bisogno di finanziamenti e quindi sono plagiate. E della cinematografia, che quando non ha una spinta cooperativa o una spinta di associazione, è sempre nell'interesse di un signore che ha pagato e che vuole avere un risultato se non lo fa. I giornali di Roma sono quelli che abbiamo detto, sono stati belli, sono stati utili alla crescita dell'uomo romano, però tutto sommato hanno anche fatto un po' di confusione all'epoca. Oggi non lo so quello che succede con i mezzi di comunicazione di massa di oggi, non voglio entrare nel tema, ma credo che un po' di confusione nasca anche oggi. Tu che ne pensi?
Renato, penso che come al solito, sì, l'argomento era una seconda parte dedicata ai giornali, perché non avevamo potuto esaurire l'argomento 2 settimane fa, ma tu come sempre poi ci hai raccontato un pezzo di storia.
Dovrei raccontare altre storie e se tu lo pensi e me lo consentite, le racconterò, e Dio lo consente facendomi ancora vivere, le racconterò in un'altra simpatica occasione. Vi saluto tutti, vi ringrazio e soprattutto vi ringrazio per la cortesia e la pazienza che avete nell'ascoltarmi.
È un nostro onore, Renato, grazie davvero per essere stato con noi.
Arrivederci a tutti.
Concludiamo qui la rubrica dedicata a Roma. Buon proseguimento di ascolto da parte del nostro Renato Vertunni ed Eliana Storri.